Simmons Record e Miyagi Entertainment presentano Polvere, il caso Marta Russo, di Chiara Lalli e Cecilia Sala. Puntata 8, Aula 6.
In nome del popolo italiano, visti gli articoli 521, 533, 535, 538, 539, 540 del codice di procedura penale, dichiara il cartone Giovanni colpevole del delitto previsto e punito dell'articolo 589 del codice penale, omicidio colposo. Lo condanna alla pena di anni 7 di detenzione e lire 2 milioni di multa. Dichiara Ferrario Salvatore colpevole del delitto previsto e punito dall'articolo 368 del codice penale, così giuridicamente definito il fatto sopra di, e lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione.
Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro vengono condannati in primo grado per l'omicidio di Marta Russo. Tutti i successivi gradi di giudizio confermeranno la condanna. In nome del popolo italiano sono entrambi giudicati colpevoli. La Cassazione però decide di ridurre la pena. E in quella sede succede qualcosa di inaspettato. È la stessa accusa a criticare duramente il lavoro degli inquirenti. Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Vincenzo Geraci, dice in aula: «Quella contro gli imputati è una sentenza contraddittoria e illogica. Il lavoro degli inquirenti è costellato di errori. A cominciare dalle perizie, con la particella trovata sul davanzale dell'aula 6, che è soltanto simile ma non identica alla polvere da sparo. Mancava del piombo, trovato invece nella testa di Marta e alla base della cartuccia. Il collegamento tra la finestra e lo sparo non è sicuro. Cos'era quella particella? Forse smog, forse un poliziotto inesperto ha posato le mani o la sua pistola durante il sopralluogo». Il procuratore non ha dubbi. La sentenza è scritta sulla sabbia. Anche gli altri gradi di giudizio, come il primo, dicono una cosa molto chiara. La teoria del delitto perfetto non c'entra nulla con l'omicidio di Marta Russo. Un omicidio senza movente, di cui non si conosce l'arma del delitto, che si basa su alcune testimonianze oculari e su un granello di polvere da sparo. Quello di cui abbiamo parlato all'inizio di questa storia. Quello trovato sulla finestra dell'aula 6. La particella che la perizia di Giacomo Falso indica come residuo di sparo e da cui tutto è cominciato. L'aula assistenti, il telefono che porta Maria Chiara Lipari, che dopo varie versioni fa il nome di Gabriella Alletto, primo e unico testimone che dice di aver visto Giovanni Scattone sparare e Salvatore Ferraro mettersi le mani nei capelli. Questo 5 settimane dopo il 9 maggio.
Allora, quali sono le conclusioni? Chi parla per primo?
Torre. Mi chiamo Carlo Torre, sono nato a Torino il 13 settembre del 1946, sono professore associato di medicina legale presso l'Università di Torino. Sul campione relativo alla finestra munita di condizionatore della nota aula 6 non sono state rinvenute particelle univoche dello sparo, bensì soltanto 2 particelle classificabili al più come compatibili. Analoghe particelle risultano distribuite sugli edifici circostanti il luogo teatro del fatto. Su grande parte dei campioni relativi agli indumenti e alle borse degli indagati sono state individuate particelle classificabili come compatibili con lo sparo di cartuccia ad innesco tradizionale. Sugli stessi campioni è stata individuata sulla superficie esterna inferiore di una borsa una particella classificabile come univoca dello sparo di cartuccia ad innesco tradizionale con associazione piombo-bario-antimonio. Gli elementi a disposizione indicano che il colpo che causò la morte di Marta Russo fu esploso da cartuccia ILI, ELEI, ad innesco non tradizionale privo di antimonio. Di fronte a prelievi tutti negativi ed omogenei, non disponiamo ovviamente di alcun elemento che ci possa suggerire da dove il colpo possa essere stato esploso.
Questo è un momento molto importante. Carlo Torre dice che le conclusioni della perizia che ha portato all'aula 6 sono sbagliate. Torre è un perito della corte, quindi super partes, non è stato scelto dalla difesa. Innanzitutto Torre spiega che la particella di polvere trovata sul davanzale non è univoca dello sparo. Dice anche che di particelle così ne sono state trovate altre in altri luoghi dell'università. Potrebbe essere il residuo di un'esplosione d'arma da fuoco, ma potrebbe anche provenire dalle pastiglie dei freni di una macchina. Ma il residuo sul davanzale non è l'unica particella di cui l'accusa parla in aula. Durante le indagini è stata trovata una particella di polvere da sparo anche sulla borsa di Salvatore Ferraro, la 24 ore che usa per l'università e con cui, sempre secondo l'accusa, ha portato via l'arma dall'aula 6. Questa invece sembra essere esclusiva, è composta da piombo, bario e antimonio.
La particella binaria, bario e antimonio, è attribuibile in maniera esclusiva al residuo di sparo. E la stessa particella è stata trovata, guarda che combinazione, sul davanzale dell'aula 6 e nella borsa dell'imputato Ferrari. È come se Marta Russo vi stesse dicendo stamattina: lo sparo è venuto dalle mie spalle, indietro, in alto, rispetto alla mia testa.
Quello che abbiamo appena ascoltato è Italo Ormanni durante il processo. In realtà la particella sul davanzale di cui parla è composta solo da bario e antimonio. Non ha affatto la stessa composizione di quella trovata sulla borsa di Ferraro, che contiene anche il piombo. Quando lo abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto quali fossero gli elementi più rilevanti secondo l'accusa, ci ha parlato proprio di quella borsa.
Se lei dovesse riassumere gli elementi oggettivamente più forti a sostegno, diciamo, dell'accusa che poi voi avete portato avanti.
Quello di cui ho parlato prima, cioè quello obiettivo, particelle di piombo, bario e antimonio nella borsa di Ferraro. L'università non è un poligono di tiro, è un assistente universitario, non è un tiratore scelto.
Il capo della mobile, Niccolò D'Angelo, ci ha spiegato un particolare interessante.
Le faccio una lezione tecnica, le faccio a buon uso. Abbiamo pensato, per evitare domani nei processi il problema delle perizie, che sono sicuramente sempre terreno di scontro, dovevamo escludere eventuali inquinamenti ambientali. Perché le dico questo? E le spiego. Se lei spara con una pistola, se spara con un proiettile, diciamo, da poligono, un proiettile d'uso comune, un 7,65, quindi non un calibro da guerra, cioè, per spiegarle meglio, le forze di polizia hanno in dotazione delle armi da guerra, la famosa Beretta, calibro 92, eccetera, sono proiettili blindati, con ogiva blindata. Quel proiettile, quando si spara un proiettile del genere, si lascia una traccia. È una molecola trinaria, cioè piombo, bario e antimonio, tutte e tre insieme. Se lei trova una traccia da sparo, bario e antimonio, significa che è una 7,65, che non è un'arma da guerra, ma è un'arma d'uso comune.
Quindi D'Angelo dice, le particelle piombo, bario, antimonio, come l'unica particella di sparo trovata sulla borsa di Ferraro, le lasciano le armi delle forze dell'ordine, le armi da guerra, non le armi comuni come quella che ha sparato a Marta.
Quella borsa con la particella ternaria viene sequestrata la notte tra il 14 e il 15 giugno, poche ore dopo l'arresto di Ferraro. Quando i poliziotti vanno a casa sua per fare la perquisizione hanno bisogno di un testimone e chiamano un vicino di casa, Giampiero Pellegrini.
Stavo a casa e sento tarda serata, 11:30, non mi ricordo più o meno, comunque era tardi, che suonano al campanello.
Lo abbiamo cercato per chiedergli di raccontarci quella sera.
Io vado a vedere all'occhiolino e vedo due tizi, mi fanno: polizia, apra. Io apro, questo mi mette proprio il tesserino in faccia. Ho detto: venga con noi. Ma dove, scusi? Venga con noi, dobbiamo fare una perquisizione, serve un testimone. E mi portano al piano di sopra. Io stavo al quinto e lui stava all'epoca al sesto piano, esattamente sopra di me, lo stesso appartamento copia al sesto piano. Quando sono venuti là, ho detto: lei venga su, controlli, faccia testimone, lei dove mettiamo, deve controllare quello che facciamo noi. Così mi dissero. E il fatto delle borse, io l'ho visto che questi trafficavano dentro sta borsa sempre senza guanti, e poi è stato il particolare che io ho detto al giornale. Quindi, tornando alla perquisizione, io mi ricordavo benissimo che questi signori avevano preso la borsa, perché c'erano due borse e un computer portatile, mi pare. Loro, insomma, frugarono dentro queste borse e le lasciarono lì. Poi, finita la perquisizione, ho detto: ok, a posto, può tornare a casa. Quando poi sono venuti, come ho detto, quel giorno era una battaglia, quei giornalisti ci telefonavano, buongiorno, sono Fioraio, aprivi e ti trovavi il giornalista. Mi ricordavo benissimo che avevano lasciato le borse e il computer. Da questa cosa che hanno letto sul giornale, l'avvocato ha detto, com'è possibile? Io questo mo sono passati 20 anni, però queste cose mi ricordo abbastanza nitidamente. Perché l'avvocato disse: guarda, che sei sicuro che davanti a te non l'hanno prese queste cose? Perché loro le hanno messe a verbale. Se non le hanno prese davanti a te, quando l'hanno riprese? Che ne so, non dica lei, forse sono tornati. E infatti poi uscì fuori perché loro erano tornati in un secondo momento a riprendere le borse e il computer, il portatile. Un'altra cosa, ma se l'hanno perquisite, frugate, toccate con i guanti o senza guanti? Assolutamente senza guanti. E quindi mi ricordavo benissimo che avevano toccato le borse senza guanti e non le avevano portate via.
Eseguire una perquisizione senza guanti significa inquinare inevitabilmente la scena, tanto più che chi esegue il sopralluogo è facilmente contaminato da residui di sparo. Anche Torre, il perito della corte che abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata, aveva parlato di una probabile contaminazione. Sono passati molti giorni tra lo sparo e i rilievi, e questo vale sia per il davanzale sia per le borse di Ferraro. E c'è il rischio che qualche particella sia stata lasciata da chi faceva i sopralluoghi e le indagini, cioè i poliziotti.
Secondo scopo è quello di valutare se esistano elementi tecnici, sempre in relazione allo studio delle tracce, che indichino il coinvolgimento degli imputati in quello sparo. Anche qui dobbiamo concludere che i risultati delle indagini svolte conducono a una risposta negativa. Tra tutti i prelievi eseguiti su indumenti e borse è stata rinvenuta soltanto una particella classificabile come esclusiva dello sparo, ed essa è stata individuata su una superficie esposta a facili inquinamenti, quella esterna inferiore di una borsa. Non crediamo che la sua presenza possa modificare il nostro complessivo giudizio sui risultati nell'insieme. Va poi considerato, oltre alla sede in cui la particella fu rinvenuta, il lungo tempo, oltre un mese, trascorso tra lo sparo ed il prelievo, tempo nel corso del quale, tra l'altro, non ci risulta esistano informazioni sulle vicissitudini subite dalla borsa. Sarebbe comunque arbitrario in queste condizioni attribuire la presenza di una particella di sparo sulla superficie esterna interiore di una borsa ad un fatto avvenuto oltre un mese prima del sequestro dell'oggetto.
Torre dice anche che sono state rinvenute alcune particelle compatibili sugli indumenti degli imputati, ma anche queste non è detto che si siano depositate dopo uno sparo. L'unica esclusiva è quella su una borsa di Ferraro, composta da piombo, bario e antimonio. Ma anche quella non può avere a che fare con il colpo che ha ucciso Marta, perché quel colpo è stato esploso con un innesco elee che non contiene antimonio. Non riuscivamo a capire perché, se il perito della corte dice che le particelle non portano con sicurezza in aula 6, la stessa corte scrive che il colpo è sicuramente partito da quell'aula. Abbiamo telefonato a un po' di esperti di residui di sparo per chiedere loro quali caratteristiche devono avere le particelle per essere considerate sicuramente residui di uno sparo. Luciano Garofano è il presidente dell'Accademia Italiana di Scienze Forensi. Ed è stato per molti anni il comandante dei RIS di Parma, il reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei Carabinieri. Ci ha spiegato che per poter dire con certezza che qualcuno ha sparato, non basta trovare alcune particelle e identificarne la composizione, ma servono altri elementi. Quando in televisione vediamo i poliziotti con i guanti, i copriscarpe, le cuffie e le tute protettive, sappiamo ormai bene il perché. Proteggere la scena del crimine da una contaminazione innocente.
Alcune fonti che individuiamo soprattutto nelle autovetture e in particolar modo nei freni sono fonti di piombo, bario antimonio e bario antimonio. Cioè l'assurdo qual è? Che io posso trovare delle particelle di piombo, bario antimonio e di bario antimonio indistinguibili da quelle dello sparo. se devo oggi, con le conoscenze di oggi, dare un parere su quello che poteva essere il peso delle particelle trovate nel caso di Marta Russo, non gli darei alcuna valenza probatoria. Alcuna perché intanto si trattava di una particella di bario antimonio e le particelle di bario antimonio abbiamo visto che sono quelle più comunemente confondibili con le particelle che provengono dalle autovetture, soprattutto in un contesto come quello, un davanzale come quello esposto naturalmente agli scarichi e a quant'altro. Ma c'è un altro aspetto che, se non ricordo male, il professor Torre mise in evidenza, e cioè che nell'uccisione di Marta Russo fu esplosa una cartuccia Heley che non conteneva nel suo innesco l'antimonio. Allora, che ci faceva l'antimonio nei prelievi se effettivamente la cartuccia esplosa non lo conteneva? Cioè, non c'era compatibilità, come ho detto, tra il munizionamento utilizzato per uccidere la povera Marta Russo e quegli residui, che è un elemento assolutamente invalicabile, cioè il fatto che la cartuccia Heley non conteneva antimonio. Allora l'antimonio da dove viene? Che roba è tutto il resto?
Secondo Garofano, è stata data troppa importanza a quella particella, con conseguenze drammatiche.
Credo che purtroppo tanta gente sia andata in galera o sia stata accusata ingiustamente, perché si dava troppa importanza o troppa affidabilità a degli aspetti scientifici che poi nel tempo si sono dimostrati, come sovente accade nella scienza, suscettibili di una revisione. Forse l'errore, la pecca è stata proprio quella di essere meno cauti, bisognava interrogarsi molto di più. Torre l'ha fatto, chi poi l'ha seguito anche l'ha fatto, e io credo di condividere quel parere.
Grazie a Mattutino l'abbiamo trovata cercando articoli sui residui di polvere da sparo. In particolare un articolo del 2000 intitolato «Piombo, bario e antimonio in particelle non correlate a sparo», scritto proprio insieme a Carlo Torre. Mattutino ci dice che oggi è proprio sbagliato parlare di particelle esclusive di uno sparo, perché, per esempio, piombo, bario e antimonio si trovano anche nei freni di una Panda. La particella trovata nell'aula 6 poteva essere il presupposto per insistere negli interrogatori dando per scontato che qualcuno da lì aveva sparato? Oppure è stata una forzatura?
Quella particella, quello che tu vedevi già non ti convinceva tanto sul fatto che fosse un residuo dello sparo. In più, proprio per vedere qual era la popolazione di particelle ambientali, visto che hanno fatto prelievi su tutti i davanzali, ne vai a vedere altre, no? Noi avevamo fatto anche un prelievo, l'abbiamo messo anche in perizia, da una finestra dell'istituto di anatomia dove all'epoca lavoravamo, è una finestra di un cortile interno, quindi non il cortile sulla strada, ma un cortile interno, per cui in teoria un cortile più riparato, no? Da quello che è l'inquinamento ambientale. E lì ne abbiamo trovata una bellissima di bario antimonio che veramente era inquietante. Quindi vuol dire che questo tipo di particelle esiste nell'ambiente per un'altra fonte. L'altra fonte poi l'abbiamo trovata in queste benedette pastiglie dei freni.
Tutti dicono la stessa cosa. Quel granello di polvere non è sicuro che sia un residuo di sparo. E la perizia di Giacomo Falso è sbagliata. E poi c'è anche la questione del numero di particelle ritrovate.
Il discorso della quantità delle particelle è un elemento fondamentale. Un residuo di sparo non si può vedere solo una particella. Oggi bisogna che ci siano tante particelle. Oltretutto l'aspetto fisico-chimico della particella, fisico la forma, chimico i componenti, che deve essere esaminata con un range molto più ampio.
Martino Farneti è un esperto balistico. In quel momento, come dirigente della sezione indagini balistiche per la direzione centrale della polizia criminale, partecipa alle indagini sull'omicidio Marta Russo. Anche lui è stato sulla scena del crimine fin dal 9 maggio. ha eseguito diversi sopralluoghi e ha fatto alcune prove con il laser per cercare di stabilire la traiettoria del proiettile. Ci ha spiegato che non è solo la composizione di quella particella sul davanzale a essere ambigua, ma il fatto che se si spara, in quel punto si dovrebbero trovare moltissime particelle, non solo una o due. Anche Farneti sottolinea il rischio di contaminazione durante i sopralluoghi. I prelievi sulle finestre sono stati fatti in ritardo e la scena del crimine non è stata isolata, cioè non è stata protetta.
La scena del crimine è stata fatta in un'università, quindi centinaia e centinaia di ragazzi che erano tutti intorno. L'isolamento dell'area quindi è diventato subito molto difficile perché i curiosi erano tanti, nessuno voleva allontanarsi. Tutti i ragazzi avevano già calpestato quell'area. Le indagini furono svolte abbastanza approssimativamente nell'immediatezza, però oggi noi sappiamo che l'immediatezza è quello che salva l'indagine. Non furono trovati residui dello sparo se non diversi giorni dopo. L'unica cosa che si poteva fare era quello di fare un prelievo sulla tapparella interna dell'aula 6. Non fu fatto mai perché il bossolo, nel momento che sbatte contro la tapparella, avrebbe potuto lasciare alcune particelle. Ed era l'unica cosa più intelligente che si poteva fare perché se c'erano quelle particelle, certamente non erano di qualcuno che si è affacciato, ma erano del bossolo. Quindi l'ipotesi dell'aula 6 è una delle ipotesi. Non è quella fondamentale.
Quando siamo entrati in aula 6, ci siamo guardate intorno. Ovviamente il vecchio telefono da cui aveva chiamato Maria Chiara Lipari non c'è più. Affacciandoci alla finestra, abbiamo notato un particolare. Il davanzale è profondo 60 cm e c'è ancora quel condizionatore molto ingombrante montato sulla sinistra. Ci è tornato in mente quello che ci aveva detto il nostro testimone anonimo, Luca.
Il problema di Ferraro è che Ferraro è un mancino. Non può aver sparato un mancino in quel modo lì. Perché poi ecco un'altra cosa che io, come tutti quelli, ho fatto all'epoca, mi ricordo. Mi sono sporto, ho provato a vedere, vediamo. Ed è una. Cioè, secondo me per chiunque, se lei oggi ci va, non so se c'è già andata, l'ha provata a fare questa operazione.
C'è ancora il condizionatore.
Ecco, è difficilissimo. Io infatti ho sempre pensato che chiunque sia stato, se ha sparato da là, non può averlo fatto per caso. Cioè, l'omicidio colposo, secondo me, lì è impossibile. Perché lì per sparare in quel modo, ti devi arrampicare, devi fare una rotazione in busto, sporgere il braccio.
Luca non è un tecnico, ma non serve un esperto per provare a sporgersi da una finestra. E comunque anche Farneti ci aveva provato, si era avvicinato al davanzale per simulare la scena del 9 maggio e per farlo aveva dovuto sporgersi. Per un uomo di circa 1,70 m, 1,75 m, cioè alto come scattone, la posizione è innaturale e goffa. Il busto sdraiato sulla superficie di marmo e le gambe per aria. Ci abbiamo provato anche noi e ci siamo ritrovate con i piedi a un metro da terra rischiando di perdere l'equilibrio. Così facendo, il nostro gesto funambolico era visibile da molte delle finestre che affacciano sul vialetto, almeno 40. Ma com'è possibile che quel 9 maggio nessuno abbia visto Scattone con una pistola in mano sporgersi in quel modo? E com'è possibile conciliare questa posizione con il racconto di Gabriella Alletto, che dice d'aver visto Scattone in piedi accanto alla finestra al momento dello sparo? Quando abbiamo incontrato il pubblico ministero La Speranza, gli abbiamo fatto una domanda. Visto che oggi sappiamo che quella particella non è legata con certezza allo sparo, lo dicono anche i bollettini ufficiali dell'FBI e di Scotland Yard, abbiamo chiesto al PM, direbbe ancora Gabriella Alletto quello che le aveva detto durante gli interrogatori? Gli abbiamo letto alcune sue frasi. Lì ci stanno i residui esclusivi dello sparo, solo lì. Mica quelli indicativi, quelli esclusivi. E non c'è alcun dubbio umano che il proiettile venga dall'aula 6. La Lipari mi dice che lei stava là dentro. e a letto risponde: «Ma io non ci sono mai entrata in aula 6». «Lei è l'unica testimone sicura». E a letto risponde: «Ma siete proprio sicuri proprio di questo?» E il PM: «Che lei è la testimone?» «Sì». E a letto: «No, non c'ero, ribadisco la cosa». «Signora, per quanto mi riguarda io l'ho chiarito come è successo il fatto, ma io la devo tirare fuori da quell'aula, dall'aula 4, cioè l'aula dove a letto diceva di stare all'ora del delitto, se no mi incasina tutto il resto». Questa è stata la risposta di Carlo La Speranza.
Quello che io mi chiedo è invece, dal momento in cui, diciamo, il progredire della scienza, della chimica, balistica, forense, dice non è esclusiva di polvere da sparo quella particella trovata sull'aula 6.
Ma lei la tolga. La polvere da sparo che è stata trovata sull'aula 6 poteva essere anche uno che dice: guarda, io ho visto che da quell'aula è successo il fatto, però non voglio dire chi sono, non voglio dire, quindi anonima. Anche con la fonte anonima ci vado all'interno dell'aula 6 e trovo il telefono. Il telefono mi dice chi c'era lì dentro. Che poi fosse polvere da sparo, poteva essere anche pomodoro. A me non mi interessa, io sono riuscito ad arrivare nella stanza, quindi la polvere da sparo non mi interessa. Era o non era polvere da sparo, ma poteva essere anche polvere di immondezza, tutto quello che vuole. Però ci dice che ci ha mandato dentro una stanza, quindi la polvere da sparo la può togliere, la può buttare, non ci serve a nulla.
C'è qualcosa che non torna però. Lo stesso magistrato, pochi minuti prima, ci aveva parlato dell'importanza di quella particella di polvere.
Mentre io non ho fatto una battaglia di vita, mettendoci a repentaglio la mia carriera, perché io non ero tenuto a fare quello che ho fatto, il mio dovere lo facevo semplicemente anche non presentandomi proprio all'università, mettendomi seduto sulla sedia e di: avete trovato qualcosa? Sì. Bene, non avete trovato nulla? E non avrebbero trovato nulla, perché l'idea mia di fare lo stub sulle finestre è stata solo mia. Cioè, non per voler prendere né meriti né demeriti, però se non si fosse trovato quello stub positivo e quindi se non si fosse entrati in quella stanza, Marta Russo rimaneva un caso irrisolto.
Visto che non sappiamo se quella era polvere da sparo, significa che per risolvere il caso gli inquirenti sono partiti da una premessa sbagliata. Il capo della mobile, Niccolò D'Angelo, la mette così.
Perché poi quando si comincia a parlare di perizie ognuno racconta la sua e se butta, come si dice, sai come si dice a Roma. Brava, buttiamola in caciara, ma noi non possiamo buttarla in caciara, noi dobbiamo esaminare fatti concreti ed elementi certi, e gli elementi certi erano questi. Quindi sulla sala assistenti, dall'esame dello stub, lì si era sparato, su questo non c'è dubbio. Qualcuno, i periti cercarono di spostare l'asse dicendo che quello che loro avevano trovato, ho fatto uno studio, che vario antimonio poteva essere rilasciato anche da un impianto di frenatura di una macchina. Fesserie, vuol dire che fino adesso abbiamo mandato la gente all'ergastolo, abbiamo così, tanto che non ci abbiamo capito niente nessuno. Ma siccome non è così e nessuno è riuscito a dimostrare il contrario, la traccia da sparo era univoca ed esclusiva.
Esistono lettura scientifica, esperti forensi che dicono
attenzione, guardi, questa è letteratura scientifica, questa qui è prova matematica, cioè è sempre stata così, non è che all'epoca anche dei fatti era uguale, non è che oggi sono cambiate le cose, non sono mai cambiate. Quando si spara si emette bario e antimonio, è chimica, non ci piove, in concentrazione sferica. Non c'è nessuno studio che dimostra il contrario, sono tutte fesserie inventate da qualche perito che ci ha provato, è andato in aula, alla domanda del presidente portate le prove, non ce l'ha. Fesserie non dimostrate. Io posso dire che l'asino vola, io gli dico a lei, l'asino vola, lei dice, è vero, l'asino vola, sì perché io l'ho visto volare, e vabbè, me lo provi, ma quello è esclusivo da una traccia da sparo. E lo dimostra il fatto che, dopo di ciò, dopo che abbiamo trovato la traccia da sparo, noi ci rendiamo conto. Allora, in quella stanza poi alla fine c'era un sacco di gente. Da che non c'era nessuno, poi guarda caso, sono apparsi un sacco di gente. Com'è? Qualcuno ha mentito prima, giusto? Palluce? Sì, è così. Ribaltare tutta la letteratura scientifica, cioè vuol dire dovremmo assolvere tutti a questo punto. Negli ultimi 80 anni, 70 anni di storia dovremmo assolvere tutti.
Queste parole ci hanno un po' sconvolto. Come abbiamo detto, anche i bollettini ufficiali dell'FBI e di Scotland Yard dicono che quella particella non è affatto esclusiva dello sparo. Per scrivere questa serie abbiamo ascoltato centinaia di ore di processo e ci siamo accorte che succede spesso una cosa insolita. Molti testimoni vengono indagati proprio durante le udienze, in diretta, mentre stanno dando la loro versione di questa storia. Una versione che non combacia con quella dell'accusa. Alcuni insistono nel dire che erano con la signora a letto quella mattina e che lei non è entrata in aula 6. Alcuni dicono di essere stati con Ferraro intorno all'ora del delitto e altri denunciano le minacce degli inquirenti durante le indagini. Simona Sagnotti, Maria Orilli, Maurizio Basciu, Marianna Marcucci, Stefano Laporta e Luisa Vitabile sono stati tutti indagati. L'accusa dei PM Ormani e La Speranza è sempre la stessa: complicità con gli assassini e falsa testimonianza. Il momento in cui in aula, al banco dei testimoni, c'è Luisa Vitabile è forse quello più drammatico.
Le sono state fatte degli avvertimenti precisi? Delle minacce? Scusi, allora usiamo questo termine. Diciamo avvertimenti...
Come no, non usiamo l'espressione che lei usa.
Avvertimenti duri.
Ci sono state delle minacce? Lei ha subito minacce? Lei ha subito, questa volta il termine è esatto, ha subito minacce nel corso di questi esami? Non si ricorda, dica la verità. Non si ricorda.
Lei riconosce di avere in data 28 luglio 1997 rilasciato una dichiarazione scritta a proposito del trattamento subito e a proposito delle dichiarazioni che le sono state fatte dalla signora Gabriella Alletto?
Sì.
Lei lo ricorda?
Sì.
Sì. Lei vi ricorda, dottoressa, che prima della chiusura delle indagini preliminari lei mi ha fatto pervenire questo testo che io ho qui a mia, che butto a disposizione della Corte? Lo ricorda questo testo scritto? È in grado di riconoscerlo se io lo faccio vedere?
Sì, dicevo che allora ero stato convocata la prima volta. Raccontavo le modalità degli interrogatori, quante volte ero stata convocata e che cosa mi era stato riferito sì. Durante gli interrogatori. E in più le battute con la signora Alletto, cioè le opinioni riferite dalla signora Alletto durante durante i miei accessi all'università. In quello scritto scrivo che la signora Alletto mi disse di non essere entrata in aula 6 il 9 maggio.
Lei ha detto qualche altra cosa, dottoressa, la signora Alletto a questo proposito? Circa per esempio il modo con il quale si erano contenuti nei suoi confronti in sede nel corso dell'interrogatorio a cui era stata sottoposta?
Sì, disse che aveva avuto paura perché era stata interrogata durante la notte. E le modalità non erano... cioè lei non aveva potuto sopportare queste modalità perché poi alla mattina presto aveva detto che li aveva messi in mutande perché aveva detto che lei non sapeva nulla.
Che lei non sapeva nulla?
Sì, aveva detto che in sede di interrogatorio le era stato detto che ogni volta che sentiva il telefono doveva tremare. Dicono che c'erano altre due persone, hanno detto, ma io non so chi erano.
Ah, ecco, due persone come responsabili?
Sì.
Come responsabili del fatto?
Sì.
Così,
nella stanza numero 6, evidentemente.
Adesso si capisce, prima non si capiva.
Senta, e quando lei è stata sentita l'ultima volta, sempre una domanda, quando è stata sentita l'ultima volta, precisamente il 17 giugno, ha sentito urlare qualche cosa che si riferiva alla sua persona mentre stavano interrogando altra persona?
Sì.
Chi ha sentito? Cosa ha sentito?
Non so chi ho sentito, ma ho sentito il mio nome e insomma poi ho sentito l'arrestiamo.
Che cosa dicevano? Ricordo.
Ho sentito il mio nome e l'arrestiamo.
abitabile, la restiamo.
Lei ci sta raccontando un sacco di bugie. Lei ha detto di no.
Questo scritto io l'ho redatto di fronte alla
mia... Ha fatto bene
alla
polizia in qualche modo avvisarla, perché lei ci sta prendendo in giro. Lei sta dicendo tante cose non vere.
Presidente, qui si tende a fare dire alla testa una cosa diversa da quella che vorrebbe dire. Quindi per cortesia la pregherei gentilmente di intervenire.
Ha dato una certa... Io non ho altre domande e chiedo che vengano trasmessi gli atti al proprio ufficio, Presidente.
Beh, è abbastanza chiaro lo stato d'animo di Luisa Vitabile in quel momento. Ma il punto è un altro. L'effetto di un simile trattamento sul testimone stesso e sugli altri testimoni. Il processo era pubblico, ripreso dai giornali, dai TG e da programmi di approfondimento condotti da Corrado Augias o Bruno Vespa. Chi di noi, sapendo qualcosa, avrebbe avuto voglia di andare a parlare? Chi avrebbe contraddetto l'accusa?
Con un clima diverso, la madre di Liparota e l'amica di Ferraro, Marianna Marcucci, si sarebbero presentate a processo? Eugenio Lecaldano, il possibile alibi di Giovanni Scattone, dice di non ricordare in che giorno si sono incontrati, ma poi si tradisce. Ho visto Scattone, poi sono uscito dall'università, mi sono fermato in libreria e quando sono arrivato a casa guardando il TG ho preso la tragica notizia su Marta Russo. Allora perché a processo è tanto incerto e non dice che il giorno in cui ha visto Scattone è proprio il 9 maggio? Luca, il testimone di cui non vi abbiamo detto il nome, ha paura ancora oggi di finire nei guai se racconta la sua versione di questa storia. Forse avrebbe detto già allora quello che ha raccontato a noi? Non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che tutte le indagini sui testimoni che in aula davano una versione diversa sono finite nel nulla. Nessuno degli indagati è stato mai condannato per aver aiutato gli assassini e neppure per aver mentito a una corte.
Un agguato freddo, studiato nei minimi particolari. Massimo D'Antona è stato ucciso a Roma da 3 colpi di pistola. Docente di diritto del lavoro, D'Antona era stato sottosegretario dei trasporti nel governo Dini. Gli investigatori tengono in considerazione il movente politico e in Parlamento si è parlato di terrorismo. L'omicidio è stato infatti rivendicato con un comunicato firmato Brigate Rosse.
Nel 2003, quando mancano solo poche settimane alla sentenza definitiva su Scattone e Ferraro, i giornali danno la notizia di un arresto importante, quello di Paolo Broccatelli, un membro delle Nuove Brigate Rosse che nel 1999 ha partecipato all'omicidio di Massimo D'Antona. Paolo Broccatelli, il 9 maggio 1997, lavorava per la Pultra, l'impresa di pulizia della Sapienza, quella con il deposito delle munizioni e i dipendenti con il porto d'armi che avevano già sparato all'università. Quella accanto al famoso bagno disabili, dove il giorno del delitto Adriano Leoni nota qualcosa di strano e chiama la polizia. Il colpo di pistola che uccide Marta Russo viene esploso il 9 maggio, che è l'anniversario della più grande operazione compiuta dalle Brigate Rosse, questa volta le vecchie. L'assassinio del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Paolo Broccatelli ha poi scontato 9 anni di carcere per associazione sovversiva. Questi sono solo 2 indizi, 2 coincidenze, e non c'è nessuna prova. E poi non è nostra intenzione esercitarci con processi sommari. Sarebbe anche del tutto inutile. Probabilmente già nel 2003 era tardi, figuriamoci nel 2020.
Ma dopo più di un anno passato a parlare con i protagonisti di questa storia, a leggere le carte, a riascoltare il processo e a fare domande agli esperti per capire qualcosa in più, ci siamo rese conto che a ogni telefonata, a ogni verbale, a ogni incontro, i nostri dubbi, invece di sparire, aumentavano.
Insieme a una sensazione di vuoto, di insoluto e di angoscia. Forse proprio la stessa sensazione di cui gli inquirenti volevano liberarsi concentrandosi sull'aula 6 e abbandonando le altre ipotesi. Se allora la fretta di trovare i colpevoli, di dire i loro nomi alla famiglia, all'opinione pubblica e a se stessi, poteva essere la ragione per seguire una sola pista investigativa, a distanza di tutti questi anni averlo fatto ha un effetto uguale e contrario. Uno stato di ansia.
e l'ansia di trovarci un giorno protagonista di un errore giudiziario, in un meccanismo impossibile da correggere. Io e Cecilia abbiamo parlato tante volte di come sarebbe difficile difendersi, di quanto è difficile ricordare oppure avere un alibi. E abbiamo parlato molte volte di un uomo, di cui abbiamo letto in un libro proprio sugli errori delle testimonianze oculari, accusato ingiustamente di aver ucciso un bambino di 7 anni. Dopo essere uscito dal carcere perché innocente, aveva sviluppato una specie di ossessione. Preoccuparsi di avere sempre un alibi ogni minuto della propria vita.
Nel nostro caso, nessuno degli ingranaggi si incastra perfettamente. È una forzatura pretendere che il colpo sia partito da quell'aula e non da un'altra. È una forzatura pretendere che Lipari abbia visto qualcosa perché era in aula 6 2 minuti dopo lo sparo. Perché in quei 2 minuti potrebbe essere successo di tutto. È una forzatura credere ad Alletto dopo che ha giurato sulla testa dei suoi figli il contrario per 7 settimane. Lo aveva descritto già all'epoca, e meglio di chiunque altro, il professor Giovanni Sabatucci. Ma potremmo scriverlo anche oggi. Per dirla in breve, gli investigatori sono partiti da alcuni dati altamente incerti, la presunta traccia di polvere da sparo sul davanzale, per trasformarli arbitrariamente in una certezza assoluta, che lo sparo fosse partito dall'aula 6. E hanno operato questa trasformazione solo sulla base di una convenienza investigativa. Quella stanza, con i suoi abituali e identificabili frequentatori, era l'unica su cui fosse possibile lavorare. In base a quella arbitraria certezza, gli investigatori hanno individuato la rosa dei possibili colpevoli, fermandosi su quelli che, per loro sfortuna, risultavano sprovvisti di un alibi. Gli interrogatori dei testimoni sono stati condotti come se quel dato di partenza fosse certo e indiscutibile, e poi come se lo scenario del delitto fosse già noto agli inquirenti e come se i testimoni dovessero solo confermarlo, correndo per giunta gravi rischi per la loro libertà personale nel caso lo avessero smentito. Noi sappiamo per certo che il colpo è partito a quell'ora da quella stanza e sappiamo anche che tu a quell'ora eri lì. Dunque, se non confermi ciò che noi già sappiamo, sei colpevole o complice.
È sempre Sabatucci. Il punto era ed è che il presupposto su cui il tutto si fondava non esisteva. O meglio, consisteva in una perizia, e questa perizia, che comunque non sarebbe stata sufficiente per fondare un'inchiesta e per escludere altre possibili ipotesi sul luogo di provenienza, tra cui quella ben più plausibile, che faceva riferimento al bagno dei disabili al piano terra, è stata confutata dal perito nominato dalla corte al processo di primo grado. Si badi bene. Fingere di sapere più di quanto non si sappia per far crollare sospetti è un trucco antico e collaudato, usato dagli investigatori di tutto il mondo. Ma è utile solo quando, attraverso di esso, si riesce a ottenere una vera prova regina. Se serve solo a produrre altre conclusioni ipotetiche, a costruire scenari arbitrari o a sollecitare testimonianze non disinteressate, allora è un'arma impropria e pericolosa, grazie alla quale qualunque individuo sprovvisto di un alibi può essere accusato di qualsiasi delitto.
Avete ascoltato Polvere, il caso Marta Russo, di Chiara Lalli e Cecilia Sala, una produzione Emons Record e Miyagi Entertainment. Regia Flavia Gentili, studio di registrazione e post-produzione Tracce.studio, tecnico del suono Max Gastaldo, musiche originali Luca Santarelli, progetto grafico Vertigo, editor Zelia Zbogar. Responsabile di produzione Maria Saracino. Assistenti di produzione Paolo Girella, Carla Fiorentino. Ufficio stampa Rosa Esposito, Francesca Rosini. Media partner Huffington Post. Fonti archivio Radio Radicale, RAI, TG5. Consulenza legale Dario Franzin. Ringraziamo Paolo Chiarelli,
Gerry Mastrodomenico, Guido Mesiti, Carlo Pontesilli, Fabio Tamburini.